dopo aver descritto la condizione penosa del mondo e l'ingresso in essa dell'azione misericordiosa di Dio nella croce di Cristo, Paolo passa a descrivere la condizione nuova che, grazie alla fede, i credenti possono sperimentare. L'avvio del capitolo 5 sembrerebbe di primo acchito semplicemente un'affermazione di carattere dottrinale. Prestando però attenzione alle particelle che Paolo utilizza, ci si accorge che fa una dichiarazione quasi solenne, sorretta da una forma di entusiasmo. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. È una dichiarazione solenne che dice la percezione che Paolo ha della nuova condizione nella quale il mondo si trova e che vorrebbe far avvertire anche ai suoi destinatari. Se fino a un certo punto il mondo era tutto segnato dal peccato, ora invece il mondo è segnato da quel grande avvenimento che è la presenza di Gesù, manifestazione della misericordia di Dio per l'umanità. Se la storia dell'umanità è stata una storia di empietà, termine che abbiamo trovato nel capitolo primo, e cioè di non riconoscimento di Dio e quindi di disobbedienza, che ha portato la morte, ora invece la situazione è radicalmente cambiata. A partire dal versetto 12 del capitolo 5, Paolo mostra che quella condizione che egli aveva descritto nel capitolo primo e nel capitolo secondo non è corrispondente semplicemente al tempo nel quale lui vive, perché l'impietà accompagna l'umanità fin dall'inizio. In questo senso, Adamo è solo il primo di una serie di peccatori, più che la causa del peccato degli altri. Il peccato è diventato come una valanga che travolge tutti, ma in questa condizione di peccato tutte le persone umane che si sono inserite nella vicenda storica hanno dato il loro contributo. Tutti hanno peccato non è semplicemente un'affermazione generica. Paolo fa riferimento alla responsabilità di ciascuno. Si capisce perciò perché la morte ha regnato. Sullo sfondo sta quel legame tra morte e peccato che attraversa tutta la tradizione biblica. E la ragione del rapporto tra peccato e morte sta nel fatto che, essendo Dio la fonte della vita, quando si interrompe il legame con Lui, non si può che sperimentare la negazione della vita. La morte è la conseguenza della interruzione della relazione vivificante. Coerentemente, anche ora, ognuno che osservi attentamente la storia non può chiamarsi fuori dalla storia di peccato. I versetti dal 6 all'8 del capitolo 5 rimarcano questa affermazione. Mentre noi eravamo ancora peccatori, ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere che hai il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non è più un'affermazione, potremmo dire, di carattere generale. Paolo sente di sentirsi coinvolto dentro questa storia di peccato, ma su di essa c'è l'azione di Cristo che trasforma radicalmente la condizione. Questa condizione di peccato è ormai passata. C'è un avvenimento che divide la storia in un prima e in un poi. E questo avvenimento è la morte di Cristo per noi. Il versetto 8. Quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quel hyper emon può voler dire sia al nostro posto, ma anche in nostro favore, a nostro beneficio. Quello che vale a livello generale, vale a livello personale. Noi eravamo peccatori, siamo diventati credenti e quindi si è realizzato nella nostra vita un passaggio. Teniamo presente che Paolo costantemente nelle sue lettere ricorda quello che è avvenuto nella sua vita. Che la prima lettera di Timoteo sia di Paolo oppure no è indifferente. Là Paolo ricorda che gli è stata usata misericordia, perché lui era un persecutore e gli è stata usata misericordia, e quindi la condizione nuova nella quale è entrato è frutto semplicemente della grazia. La situazione di peccato sta allora dietro le spalle sia di chi scrive sia dei destinatari della lettera. Davanti agli occhi dei credenti si staglia dominante la nuova condizione, e questa è descritta con tre termini. Il primo, ripetuto in più versetti, è giustificati, che vuol dire, lo sappiamo molto bene, resi giusti. E giustificati è l'esatto contrario di empi. Al versetto 6, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi. Ora non si è più empi, e gli empi, abbiamo imparato nella lettura del capitolo primo, sono coloro che non sanno riconoscere Dio rendendogli grazie e sono incapaci quindi di obbedire. Vivono come se Dio, pur affermato teoricamente, non avesse alcun riscontro nella propria esistenza. E questo passaggio da empi a giustificati non è avvenuto in forza di un cambiamento deciso dalle persone umane. È avvenuto piuttosto per l'azione di Dio. È Lui, Dio, che si è mostrato in modo tale da trasformare la condizione delle persone umane. Il secondo termine è riconciliati. Lo troviamo al versetto 10 e al versetto 11. Si usa il termine greco katallasso, che indica il superamento della condizione di alterità e quindi di lontananza e di inimicizia. Non c'è questo termine al versetto 1 del capitolo 5, ma c'è noi siamo in pace con Dio. E si è in pace quando non c'è più inimicizia. La condizione nella quale eravamo prima era quella di lontananza da Dio, e Dio appariva a noi lontano, ma non certo per colpa sua, piuttosto per colpa nostra. Ora noi siamo in pace con Dio, e cioè siamo diventati vicini, e lo siamo collettivamente, non solo individualmente. E quindi viviamo nell'unità, nella comunione. Bisognerebbe andare a rileggere il capitolo 2 della lettera agli Efesini per trovare illustrato questo stato di cose. E questo stato di cose è dovuto a un amore precedente, non ancora una volta per l'azione decisa dalle persone umane, ma per la gratuita apparizione della misericordia di Dio. Il terzo termine, che troviamo al versetto 2, al versetto 3, al versetto 11, è in grado di vantarci. Noi ora possiamo vantarci, possiamo gloriarci. Si allude qui alla condizione contrapposta a quella che veniva descritta nel capitolo secondo. Il giudeo, ricordate il versetto 17, mena vanto di fronte a Dio. Ora noi possiamo vantarci, ma non più con l'atteggiamento presuntuoso di chi ha dei meriti da far valere, piuttosto di chi ha ricevuto una trasformazione e quindi percepisce la sua persona in una maniera del tutto nuova. E i luoghi o le condizioni del proprio vantarsi sono tre: nella speranza, e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Interessante l'abbinamento di questi termini. La gloria di Dio ha da manifestarsi e si realizzerà per noi quello che il Salmo 8 dice: di gloria e di onore lo hai coronato. Noi che siamo giustificati siamo proiettati verso la manifestazione piena, suprema, della nostra identità di essere umani come Dio li ha pensati. E questa è la nostra speranza. Quindi noi ci vantiamo di questa speranza che ci è data. Ma poi al versetto 3, ci vantiamo anche nelle tribolazioni. Potrebbe apparire un paradosso questo. Come si fa a vantarsi nelle tribolazioni? Ma perché le tribolazioni producono pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. Paolo qui collega strettamente due idee che ritornano abbastanza frequentemente nel Nuovo Testamento. Speranza e resistenza vanno di pari passo. L'ipomone, la capacità di stare sotto e di reggere, da che cosa viene? Viene appunto dalla speranza. E la speranza dov'è che si educa? E dov'è che si manifesta? Nella tribolazione, che è una prova. E infine, versetto 11, noi ci gloriamo pure in Dio. Notiamo bene, non di fronte a Dio, ma in Dio. Che è quanto dire, noi riconosciamo che quello che siamo è grazie a quell'ambiente nel quale siamo stati posti. Qui Dio non è semplicemente l'identità ontica di Dio, è la realtà di Dio come ci si è manifestata, dentro la quale siamo come avvolti. Tutto questo per dire che c'è una condizione che permette di presentarsi a testa alta, ma senza vuoto orgoglio, perché è una condizione donata. È una condizione oggettiva che prevale ormai rispetto alla situazione di peccato. È interessante nei versetti 9, 10, 15, 17, 20 vedere degli avverbi o degli aggettivi che dicono molto di più. Quindi a dire che la grazia ha sopravanzato la condizione di peccato. La condizione nella quale noi ci troviamo è decisamente migliore rispetto a quella nella quale eravamo collocati. A maggior ragione, molto di più, ha sovrabbondato. E si possono vedere in queste espressioni come dei sussulti di una persona che scopre qualche cosa di troppo grande rispetto anche a quello che si aspettava. A partire da Cristo è radicalmente mutata la situazione dell'umanità e quindi è mutata la percezione che i credenti hanno di sé e dell'umanità stessa. C'è, per così dire, un contrappunto tra la descrizione che nei capitoli 1 e 2 si proponeva della condizione umana e quella che adesso si può sperimentare. La conseguenza non può che essere la speranza, che ha un fondamento in questo avvenimento che ci si è manifestato. E la speranza è pensata come un atteggiamento di sicurezza verso il futuro. Se andiamo a leggere il versetto 2, il versetto 9b, 10c, 17c, 19c, noi troviamo l'indicazione di questa sensazione di sicurezza. Cioè il futuro che abbiamo davanti ha una base solida, è già avviato. E è avviato precisamente nell'azione di Dio. Si usano dei verbi al futuro per dire che ormai si è orientati verso una meta. Lo sfondo sul quale si sviluppa il pensiero di Paolo in questi passaggi è quello dell'apocalittica giudaica e più in generale quella della preoccupazione circa il dissolvimento del mondo. Il versetto 9c parlava ancora dell'ira, a maggior ragione ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. E l'ira, dicevamo commentando il capitolo primo, in che cosa consiste? Lasciare andare il mondo alla deriva. No, siccome siamo giustificati, noi abbiamo la sicurezza che non ci sarà il dissolvimento del mondo. Non più quella visione catastrofica che l'apocalittica delineava, piuttosto l'azione armonizzante da parte di Dio. Se l'idea del giudizio poteva suscitare timore, ora il credente che ha sperimentato l'amore giustificante di Dio e conosce in forza della fede l'identità e la funzione di Gesù Cristo il Figlio, non vive più nel timore, vive piuttosto nella speranza della gloria. E questa speranza apre al compimento. Appunto è speranza della gloria, come dicevo prima. E in forza di questa speranza anche le tribolazioni diventano luogo di vanto. Nel Nuovo Testamento in generale c'è l'idea che la tribolazione appartenga alla vita del credente. Basterebbe andare a leggere il capitolo 12 della lettera agli Ebrei, ma in tutto l'epistolario paolino, torneremo commentando il capitolo 8, le ultime frasi del capitolo 8. E Paolo quando scrive, non scrive non avendo di fronte un'esperienza, scrive a partire dalla sua tribolazione, quello che lui vive grazie al Vangelo. E notiamo bene che nei Vangeli, quando Gesù preannuncia il futuro dei suoi apostoli missionari, indica sempre un orizzonte di tribolazione, di prova, dentro la quale bisogna essere testimoni di speranza. Le tribolazioni di primo acchito sembrano un anticipo della distruzione, morte, che secondo l'Apocalittica incombe sull'umanità. Invece sono prova e purificazione che producono forza, pazienza, accennavo già, educano alla resistenza, e la resistenza produce un atteggiamento di solidità. Si è provati e quindi si è rafforzati. La solidità a sua volta fa stare fissi verso il futuro nella certezza della salvezza che deve venire. Si produce, per così dire, un movimento circolare, sapendo che ci attende la gloria, e lo sappiamo perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Vi ricordate che vi dicevo che il versetto 5 del capitolo 5 può essere lo snodo attorno al quale ruota tutta l'argomentazione di Paolo. Proprio perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori, noi stiamo saldi nella tribolazione. Questo ci dispone a reggere in vista del giorno dell'ira, che ormai per i credenti sarà il giorno della manifestazione della gloria. A partire da qui, a me pare che il Salmo 34, al quale già abbiamo fatto riferimento altra volta, può diventare espressione di una percezione di sé. Quel benedirò il Signore in ogni tempo è l'espressione di chi è passato dal timore alla speranza. La situazione vitale è sicuramente avvolta dalla minaccia. Non possiamo illuderci di vivere nel paradiso perduto. Si vive in un contesto conflittuale. Ma il credente è colui che ha gustato quanto è buono il Signore. Versetto 9 del Salmo 34. E quindi non è più preso dall'angoscia. Dicevamo già, l'angoscia in che cosa consiste? Nel sentirsi chiusi dentro in un vicolo cieco, dove non c'è via di uscita. No, la via di uscita è stabilita dall'amore di Dio riversato nei nostri cuori. L'angoscia sorge quando si ha la sensazione di non riuscire più a dominare la situazione e ci si sente in balia di forze occulte. le sventure non mancano. Il versetto 20 del Salmo lo dice chiaramente. Anzi, sono molte, ma queste non possono schiacciare. Colui che è reso giusto può invocare ed è sicuro di venire esaudito. Ma perché è sicuro di venire esaudito? Perché ha sperimentato che l'amore di Dio in Gesù Cristo è più forte della morte e delle morti che segnano l'esistenza. E proprio per questo il credente vive nella benedizione e nella lode. Notiamo bene, ci gloriamo anche nelle tribolazioni. Cioè le tribolazioni non fanno spegnere il nostro canto di lode. Non siamo nella condizione degli esiliati di Sion, come dice il Salmo 137. Nella terra di Babilonia non possiamo cantare i canti del Signore. No, nella tribolazione noi cantiamo i canti del Signore. E il credente è capace di coinvolgere altri in questa benedizione e in questa lode. Nel Salmo al versetto 4 c'è precisamente questa prospettiva di apertura agli altri. Ma come si fa a coinvolgere gli altri? Raccontando ciò che il Signore ha fatto. Si dischiude così, mi pare, una dimensione narrativa dell'annuncio. Far conoscere quanto l'amore di Dio è stato grande e è grande. E ciò che le persone vogliono scoprire è appunto questo. Perché le persone, noi, ma le persone che incontriamo, hanno bisogno di avvertire che c'è ancora fiducia nel futuro. Mi avete sentito più volte in questi giorni sottolineare che il lamento che condisce le nostre conversazioni non serve a nulla, peggiora la situazione. Il nostro compito è piuttosto quello di aprire orizzonti di fiducia. Ma perché? Perché vediamo la situazione trasformata da un giorno all'altro? No, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro moralismo, in genere negativo, rischia di lasciar trasparire la nostra concezione del cristianesimo come fatica. E quando ci accodiamo al coro dei lamentosi, mostriamo che non abbiamo nulla di nuovo da offrire rispetto a questo medesimo coro. E non per ingenuità annunciamo la speranza, ma perché? Perché crediamo che quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, è morto per gli empi. Per noi, come per chi ci incontra, ricordare quanto è buono il Signore fa vivere nella lode, che è il modo autentico di riconoscere Dio. A differenza dei pagani che conoscono, ma non riconoscono. Versetto 21 del capitolo primo. Quando l'altro giorno dicevo che il paganesimo che noi denunciamo attraversa il nostro spirito, alludevo precisamente a questo. Noi denunciamo il paganesimo della cultura, ma non ci accorgiamo che questo paganesimo è dentro di noi. L'atteggiamento di chi ha scoperto quanto Paolo scrive nel capitolo 5 della lettera ai Romani, non può che essere quello della speranza. Lo ripeto, non una speranza ingenua, la speranza nella tribolazione. La tribolazione non può essere oscurata, c'è, ma è proprio nella tribolazione che siamo invitati a annunciare la speranza, fondata nell'evento del Signore Gesù Cristo. Vi lascio tre domande. La prima: quando mi capita di parlare di speranza, che contenuto e che fondamento do a essa? Quando mi capita di parlare di speranza, che contenuto e che fondamento do a essa? La seconda: che valore do alle tribolazioni nella mia vita? Che valore do alle tribolazioni nella mia vita? La terza, che non è una domanda ma è una indicazione: prego il Salmo 34 e cerco di legare le espressioni ivi contenute con la mia vita.